Oggi abbiamo un super argomento che ci prenderà un bel po' di tempo, perché oggi parleremo con due compagne dell'Asterisco Edizioni, una nuova casa editrice nata da poco che fa libri super carini, super interessanti, e approfondiremo un libro che è uscito da poche settimane, che si chiama Fuori dal Dungeon, genere, razza e classe nel gioco di ruolo occidentale. In attesa di chiamare la compagna con cui faremo un excursus su questo libro, abbiamo qui una delle rappresentanti di questa casa editrice che ci racconterà un pochino qualcosa su questa collana, ad esempio come è nata l'idea di questo libro e che altri titoli simili avete. Raccontaci un po', va?
Ciao a tutte e a tutti, grazie dell'invito. Asterisco è felice perché è una casa editrice indipendente, non distribuita, quindi queste cose a noi ci fanno molto piacere, poi ci fa piacere essere qui in radio con voi. Allora, Fuori dal Dungeon si colloca dentro la collana Incidenti. Incidenti è una collana che parla di attualità, quindi non è specifica su le questioni nerd o i giochi di ruolo, ma è una collana che appunto tratta temi sull'oggi, a differenza della collana precedente, Eresia. Tutti gli altri libri sono stati pubblicati in quella collana, che invece ripubblica testi che noi pensiamo essere pietre miliari, insomma, un po' dei movimenti, in particolare LGBT e femministi. E, l'altro titolo all'interno di questa collana è il testo sulla traduzione transfemminista e femminista, cioè su come si debbono tradurre i libri. Certo, fa un po' il passo con questo, no? Perché parla di come ci situiamo, no? Chi traduce un libro scritto da una femminista nera? Questo è un po' il quesito, insomma, a grandi linee, no? E l'altro libro tratta di questo. Questo invece è un testo, una raccolta di saggi interessanti, perché non sono mai usciti in Italia, non sono mai stati tradotti, che analizzano il gioco di ruolo, cioè come è stato costruito e pensato fino ad oggi e in passato il gioco di ruolo, ecco. Poi Marta ce ne parlerà molto bene.
Ma intanto ci vuoi dare anche qualche riferimento, qualche contatto di Asterisco Edizioni, dove trovare i libri, come a Roma dove si possono trovare?
Allora, noi non siamo distribuiti, quindi i nostri libri non circolano circolano adesso in alcuni circuiti della distribuzione dei libri, ma tendenzialmente non li trovate su Amazon per scelta politica. Li potete acquistare addirittura scontati sul nostro sito, molto facile, www.asteriscoedizioni.com. Se no, la cosa che io consiglio sempre è in qualsiasi libreria voi li potete ordinare. Quindi è importante che voi andiate nelle vostre librerie di fiducia e chiedete dei nostri libri, perché così la libreria inizia a tenere i nostri libri. Se no, se volete andare sul sicuro e volete proprio questo libro proprio domani, potete andare da Tuba all'Isola Pedonale in via del Pigneto, oppure a Libreria Allegre su Circonvallazione Casilina, oppure se siete più comodi a Roban Sud c'è questa nuova libreria che ha aperto da pochi mesi, che è anche sexy shop, che si chiama Mondi Possibili, che sta in zona Garbatella, quindi li potete trovare in questi luoghi. Se no, se non volete uscire di casa perché temete l'intemperie e il virus, li potete ordinare online.
Tanto se non siete di Pomezia, no, per adesso non vi dovete preoccupare. Allora, io adesso metterei un pochino di musica, contatterei l'altra compagna che ci parlerà più nello specifico di questa raccolta di saggi Fuori dal Dungeon, e poi dopo magari parliamo anche delle cose nuove che bollono in pentola con Asterisco Edizioni. A fra pochissimo. Allora, come già anticipato, abbiamo fatto un breve preambolo parlando di Asterisco Edizioni e insomma di le loro interessantissime collane. Abbiamo un'altra compagna di Asterisco Edizioni. Ciao, ci senti?
Ciao, buonasera.
Ciao, che è in realtà la curatrice di questo libro Fuori dal Dungeon, e quindi con lei che questa sera vogliamo fare questa chiacchierata super interessante, a mio modesto parere, perché appunto ho letto il libro, anche se un po' di fretta perché mi è arrivato da pochissimi giorni, però c'è un sacco di domande da farti su tante cose su cui comunque almeno in questo specifico campo dei giochi di ruolo è un po' difficile avere l'occasione di ragionare.
Sono qui apposta.
Come?
Sono qui apposta.
Apposta, brava. Allora, cominciamo magari, vai.
No, mi veniva in mente che magari per chi ci ascolta non è detto che sia ovvio sapere cos'è un gioco di ruolo, magari ne si ha una conoscenza limitata. Tu come definiresti che cos'è un gioco di ruolo? Cosa sono i giochi di ruolo, visto che poi in realtà sono appunto sono veramente tanti?
Certo, allora un gioco di ruolo è un gioco, solitamente nasce come un gioco di ruolo, un gioco da tavolo, quindi immaginiamoci un gioco con un manuale, delle schede e dei dadi, solitamente. Attorno a un tavolo si interpretano appunto vari personaggi, ogni giocatore o giocatrice interpreta solitamente un personaggio di cui compie appunto le gesta, ne narra le gesta, partendo appunto sia con una visione in prima persona che in terza persona, attaccandosi al personaggio e provando in qualche modo a intelaiare una narrazione. Il tutto alle volte, molto spesso, è moderato da una figura che è il game master o la game master, che in qualche modo fa da arbitro e narratore, narratrice universale del gioco, provando a descrivere ambientazioni, nemici, situazioni in quello che è il gioco di ruolo. Il più famoso, lo si cita sempre, Dungeons and Dragons, che è un po' ha avuto un nuovo picco nella cultura pop grazie a serie TV come Stranger Things, in cui appunto i ragazzini protagonisti giocano a Dungeons and Dragons. Ed in generale sta avendo un grosso picco in questi ultimi anni, sta un po' tornando di moda. Il gioco di ruolo in sé ha di base inventato tutta una serie di stilemi e modi anche di videogiocare, quindi moltissimi videogiochi nascono e si sono sviluppati grazie al gioco di ruolo e alla sua invenzione.
Ecco, e un'invenzione che, così per dare qualche riferimento estremamente, direi poi, rilevante per quello che andremo a dire, Dungeons & Dragons nasce fine 70, inizio 80, nel Midwest statunitense.
Metà del 70, sì.
Metà del 70, grazie. Nel Midwest degli Stati Uniti, da due universitari bianchi, maschi. Il contesto culturale è estremamente chiaro, e lo vediamo in tanti aspetti. Innanzitutto ricordiamoci appunto, i giochi di ruolo hanno una buona parte, anche se non tutto, è determinato dalle regole, poi lo vediamo meglio, e le regole sono in questo manuale che definisce i giocatori in base ad alcune caratteristiche che hanno, di cui alcune sono appunto genere, razza e classe. In questo senso iniziamo, alcune problematicità saltano agli occhi immediatamente, ad esempio i giocatori dei giochi di ruolo, proprio le persone che ci giocano, è stato spesso detto che era un gioco maschile, ovviamente era vero solamente in parte, ma sicuramente invece era vero che si riferiva a un universo culturale maschile, e così i personaggi del gioco tendevano a essere maschi, eterosessuali, e ogni altra cosa che deviava da questa norma, da questo tipo di norma, in un qualche modo si ritrovava trasformata subito in macchietta o sessualizzata.
Comunque ad essere marginale all'interno del gioco.
Ti va magari di farci qualche esempio su questo aspetto, magari anche invece qualche esempio di qualche gioco di ruolo in cui le cose non erano invece proprio così?
Certo, appunto il gioco di ruolo nasce dai cosiddetti war game, quindi giochi di guerra cosiddetti, che erano giochi con miniature o segnalini che venivano utilizzati per rappresentare sia battaglie storiche che battaglie inventate, La community di riferimento di questo prodotto commerciale era appunto, come dicevate, maschia appunto, bianca e borghese. Aggiungiamo anche questo ulteriore passaggio, poiché proprio è un ulteriore discrimine che in qualche modo ha portato anche alla creazione di una community ben precisa. Vediamo appunto nella storia del gioco di ruolo una serie di esempi di discriminazione che non sono tanto legati alla community in quanto tale, anche, ma è una community che nasce innanzitutto su una base regolistica molto chiara. L'esempio fondativo che viene portato all'interno di Fuori dal Dungeon nell'antologia è questo famoso articolo che uscì poco dopo la pubblicazione di Dungeons & Dragons. Era un articolo che andava ad aggiungere regole all'ambientazione di gioco e che appunto viene poi anche pubblicato sulla rivista ufficiale di Dungeons & Dragons all'epoca, e che andava in qualche modo a togliere capacità ai personaggi femminili, come togliendo in pratica forza fisica ai personaggi femminili. La forza fisica, nello specifico, nelle regole di Dungeons & Dragons, toglieva capacità combattiva. E questo chiaramente fu il primo grande momento di scontro all'interno della comunità. Perché momento di scontro? Questa cosa qui è importante, perché in realtà già all'epoca si stima che un buon 5-6% nel pubblico dei giocatori fossero giocatrici. C'erano già tante giocatrici, molto più che negli wargame, quindi in qualche modo, pur nascendo negli wargame, Dungeons & Dragons portava delle tematiche che erano molto più personali, come definisce una game designer dell'epoca, e che in questo senso andava proprio a toccare un pubblico molto più ampio. Era un gioco che permetteva un'interpretazione del personaggio estremamente avanzata, che permetteva appunto di ruolare, come dire, in mod. Questo fu il più grande esempio, perché appunto creò un grande dibattito all'interno della community. Meno famoso è una meno famosa tabella di generazione del personaggio, che erano appunto tabelle utilizzate in alcuni giochi per determinare casualmente con un tiro di dado determinate caratteristiche dei personaggi che si andavano a giocare, e questo esempio lo troviamo in Heroes of Legend, che è un gioco, una casa di produzione estremamente conservatrice, che appunto associava nella stessa tabella di generazione casuale di tratti esotici, personalità esotiche del personaggio, l'omosessualità e il travestitismo con la necrofilia. E questo appunto era indicativo di una determinata community dell'epoca, un determinato modo di pensare all'epoca al gioco di ruolo, alle sue componenti, a chi lo giocava e come veniva giocato. Il sistema, a tutti gli effetti, influenza il modo in cui si gioca. I numeri e le possibilità numeriche non sono soltanto qualcosa di un contorno, sono il cuore, il cardine, la chiave del gioco stesso.
Beh, sono il cardine, come però sono il cardine anche tutte quelle ambientazioni, no? Comunque la parte della storia è sempre stata molto a cuore a chi giocava, e quindi spesso nei manuali c'erano tutte quante delle postille su come secondo loro bisognava giocare, degli indizi su come, no, immergersi meglio nel contesto. Se non sbaglio, dalla stessa casa editrice che citavi prima viene anche Heroes Now, che, no, vedevo citato nel libro, come prendeva una posizione ancora più esplicita. Se già quella tabella che citavi non fosse abbastanza chiara, dicevano proprio esplicitamente, anche se ultimamente tutti quanti vogliono dire il contrario, secondo noi tutto quello che non è relazione sessuale tra uomo e donna è perversione e non dovete fare queste cose nel gioco. Quindi prendevano posizione in maniera estremamente conservatrice nel loro testo. Altri giochi, pur rimanendo, diciamo, su una linea sicuramente conservatrice, mi sembra la applicavano con il meccanismo di dire: tutti questi aspetti, tutto ciò in generale che non è scritto nelle regole del gioco, quindi anche le convinzioni personali, politiche e ovviamente anche la sessualità, va tenuta fuori dal gioco. Quindi, no, un'idea di allontanare tutto ciò che è esterno. Mi sembrano due tendenze sicuramente diverse, ma che fanno parte comunque di uno stesso meccanismo di protezione del contesto culturale da cui il gioco è uscito fuori.
Esattamente, e soprattutto c'è anche una tendenza di mezzo che in qualche modo portò alla seconda tendenza che hai nominato, che è quella di tutto ciò che non viene nominato sta all'esterno, ovvero le policy delle aziende. Nello specifico si possono citare le due policy più famose dell'epoca, che sono quella della TSR, che era l'azienda che produsse Dungeons & Dragons, che appunto vietava oscenità in gioco, e per oscenità ovviamente negli Stati Uniti di quell'epoca si intendeva anche l'omosessualità, il transgenderismo, il travestitismo, tutto ciò che non era all'interno dello spettro del genere e della sessualità eteronormata, eterosessuale, cisgender. E uguale fece anche la casa di produzione di Warhammer, Games Workshop, che addirittura andò a limare uno dei quattro dei del caos, queste divinità malvagie che erano parte della loro ambientazione, per renderlo meno sceno. Nello specifico era questo dio chiamato Slaanesh, che c'è ancora presente nell'ambientazione di Warhammer, ed è un dio della lussuria, del piacere e del dolore, quindi una specie di dio BDSM, androgino, ermafrodita e pansessuale, che terrificante allo sguardo, tra l'altro, perché è una specie di abominio di organi genitali messi insieme, soprattutto nella sua versione originale, fu un po' appunto esautorato di questo immaginario un po' troppo forte, proprio perché si volevano anche avvicinare a un pubblico più giovane, quindi non dare troppi problemi alle famiglie nel momento in cui vendevano il gioco. Diverso fecero altre case editrici.
E io volevo un attimo tornare indietro a quando hai parlato della tabella con i punteggi della forza per i personaggi femmina, no?
Certo.
Magari per agevolare anche chi ci sta ascoltando, che magari non ha mai giocato a Dungeons and Dragons, potremmo provare a dare un'immagine, no? Quindi insomma, partendo dal presupposto appunto che diciamo le distinzioni culturali vanno poi a incidere dentro la virtualità del gioco, quindi ciò che c'è all'esterno diventa poi parte del mondo del gioco, no? Attraverso le regole, attraverso l'impostazione che i creatori danno al gioco. Se ci puoi fare un esempio di personaggi femmini caratteristici di Dungeons and Dragons, e allo stesso modo anche di come invece viene vissuta la razza all'interno del gioco, e quindi di come vengono sottolineate le caratteristiche razziali dei personaggi.
Certo. Vabbè, all'epoca appunto l'immaginario del personaggio femminile in realtà non era neanche scritto nel regolamento, fu semplicemente poi ampliato dalle giocatrici al tavolo da gioco e poi fu inserito nel regolamento, non come un'opzione, semplicemente con un personaggio può essere di qualsiasi sesso, sottolineiamo, non genere, ovviamente. E nello specifico appunto questo famoso malus alla forza andò a intaccare tutti i personaggi femminili, quindi le proteste non vennero soltanto da giocatori, da giocatrici, ma anche da giocatori ovviamente che impersonavano personaggi femminili, e questa cosa andava nello specifico a toccare quello che è per esempio una barbara molto potente, vestita di pellicce, con un'ascia gigantesca, che improvvisamente si ritrova con meno forza del suo amico guerriero di fianco. Questo chiaramente va a intaccare le dinamiche del gioco stesso, siccome i tre pilastri fondativi di Dungeons & Dragons, se lo sono tuttora, sono esplorazione, combattimento e interazione sociale. E se si toglie se in qualche modo si va a danneggiare il pilastro del combattimento, che in realtà è il pilastro maggiore di Dungeons & Dragons, per un personaggio, chiaramente la povera amica Barbara vestita di pellicce si trova una seria difficoltà quando deve affrontare i suoi avversari in un mondo fantasy brutale e oscuro. E questo chiaramente fu un enorme danneggiamento per ogni giocatrice e ogni giocatore che impersonava personaggi femminili. Sulla questione della razza, in generale Dungeons & Dragons pone le classiche caratteristiche del fantasy, che proviene però dalle storie di Conan il Barbaro, di Howard, più che da Tolkien in qualche modo. Mischia i due generi, poiché in Tolkien si parla di un'ambientazione un pochino più complessa, in Conan il Barbaro invece le distinzioni razziali anche tra umani sono ben forti. Howard non era esattamente un progressista come scrittore, e appunto creava personaggi femminili spesso esoticizzati. In questo appunto, questo immaginario esotico che si va a creare, la razza che più salta all'occhio per essere pugliese, in qualche modo distorta alla radice, sono proprio i mezzorchi, che sono questi ibridi tra solitamente umani ed orchi, frutto solitamente di situazioni di stupro, di violenza e quant'altro. Questo in qualche modo determina automaticamente la brutalità appunto selvaggia degli orchi, e i mezzorchi come personaggi giocabili invece sono i reietti costanti. L'attuale versione di Dungeons & Dragons, la quinta edizione uscita nel 2014, tuttora mantiene un distinguo fondamentale per i mezzorchi, che hanno questa abilità che è attacco selvaggio. Attacco selvaggio o attacchi selvaggi, non mi ricordo se è plurale o singolare. E questa abilità chiaramente richiama un immaginario coloniale, una visione coloniale di quello che è un qualcosa di alieno, di estraneo, di xeno in qualche modo, rispetto al mondo umano che ci immaginiamo, al mondo elfico e dalle orecchie a punta che invece tanto viene portato su un piatto d'argento da chi ha scritto quelle ambientazioni. A questo si aggiunge anche tutto quello che era l'immaginario di Oriental Adventures, che fu, cioè, ovvero la traduzione, avventure orientali, che fu un grande pastis creato negli anni '80 per ampliare l'ambientazione del mondo di gioco verso mondi non occidentali. Questi mondi non occidentali erano appunto l'estremo oriente, no, specifico, un estremo oriente però assolutamente deviato dallo sguardo occidentale, che vedeva semplicemente i film d'azione di quell'epoca e soprattutto anche poi degli anni 90, che poi appunto le varie versioni si seguirono sempre su quell'immaginario di un oriental adventure con samurai e monaci giapponesi o orientali in ogni caso. Quindi c'è sicuramente una visione alla radice che è a tutti gli effetti con un bias ben preciso e con uno sguardo ben preciso.
Sì, il caso del mezzorco che hai fatto sicuramente è quello più chiaro nella sua impronta colonialista, ma perché più in generale quello, io parlo soltanto per Dungeons & Dragons, che è l'unico che ho conosciuto, in generale mi sembra che l'idea che passa è quella che ogni razza comunque ha le sue predisposizioni, no? Che siano positive, negative, che sia selvaggio o intelligente, ma comunque ognuno ha il suo, quindi in realtà l'accoppiamento tra razza e classe è fortissimo dentro almeno Dungeons & Dragons, e chiaramente, no, riflette la visione di un mondo in cui razza e classe siano vadano insieme.
Soprattutto però, nelle vecchie edizioni, sì.
Ok, e su questo però appunto abbiamo nominato i più grandi classici e forse anche i peggiori esempi, ma forse una delle cose poi invece belle dei giochi di ruolo, ma magari è il motivo per cui in vari qui ci hanno giocato, è in realtà poi l'estrema libertà di chi ci gioca, che si esprime in tante maniere, no? C'è una abitudine anche a riscrivere le regole, c'è una possibilità comunque di interpretare il gioco e comunque quindi, no, di metterci il proprio. È vero che le regole sono regole, quindi l'autore del gioco, raramente l'autrice, ma sicuramente anche l'autrice, ma noi in questi casi che abbiamo nominato, sempre di autore purtroppo dobbiamo parlare, l'autore del gioco ci ha messo il suo, ma poi chi ci gioca può effettivamente fare qualcosa di diverso. E non so se sei degli esempi, no, invece di altri o altri giochi oppure di comunità da cui sono uscite fuori insomma, delle cose più interessanti.
Certo, ma a livello storico poi i primi due giochi che si caratterizzavano per invece una riflessione più politica furono Vampiri della White Wolf e Cyberpunk 2020 della Talsarian Game. E entrambi in qualche modo, partendo dalla Cyberpunk, che diciamo che è il più quotato recentemente, siccome sta per uscire un videogioco di macerata portata proprio in linea con quel primo Cyberpunk che uscì negli anni 90, andava di base di per suo a creare un'ambientazione politica di riflessione sul capitalismo e sui meccanismi di produzione, sfruttamento, di accumulazione, un mondo in cui le corp e i grandi potentati commerciali la fanno sempre franca e sono padroni di tutto, e in questo mondo chiaramente una critica al sistema capitalista fuoriusciva in maniera molto forte e molto secca. Per quanto invece riguarda la questione della rappresentazione, il grande esempio fondativo fu quello di Vampiri, perché Vampiri fu pubblicato dalla White Wolf, che era una casa editrice che ci teneva molto a dare questa immagine della casa editrice oscura che pubblicava cose che non potevano essere pubblicate, quindi appunto richiamava molto al pubblico dei goth, dei metallari, diremmo noi in Italia, dei dark e tutte quelle sottoculture che non si riconoscevano nella macrocultura generale, che invece in un prodotto di questo tipo si riconoscevano ampiamente, siccome era un prodotto molto adulto che parlava di sesso, sangue, violenza, intrighi e cose oscure che avvenivano alle spalle della razza umana mentre i vampiri tramano nelle ombre, affascinava tantissimo. E quello che più colpisce in qualche modo del design del primo Vampiri è proprio l'inserimento di tematiche LGBT, nel senso che i personaggi venivano quasi spinti anche verso una fluidità nel campo della sessualità e meno sul campo del genere, ovviamente, perché ancora non era così sdoganata la questione di genere e della fluidità di genere, però era un passo avanti incredibile per l'epoca, che si rifletteva anche nel sistema di regole, siccome appunto nel manuale base di Vampiri, in questo grosso manuale, si trova una regola sulle malattie che esplicitava che i vampiri sono immuni praticamente a quasi tutte le malattie, inclusa l'HIV. Non potevano quindi sviluppare il virus, ma potevano trasmetterlo. Questo fu un passaggio di design fondamentale, perché era stato compiuto da persone LGBT che avevano in quegli anni lo stigma dell'epidemia di AIDS, che in quegli anni vivono costantemente sia l'oppressione sociale di essere esclusi dalla società, sia vedere amici e persone a cui volevano bene, amanti, fidanzate, fidanzati, mogli, mariti, che morivano così, senza nessuna spiegazione ulteriore, e in più anche ostracizzati dalla società. Il fatto che i vampiri siano immuni, e quindi si possano interpretare personaggi che sono immuni da questo problema, era chiaramente un getto liberatorio profondissimo per quell'epoca, e soprattutto veniva nominato in un manuale che poi finiva banalmente in mano anche a un pubblico generico che non era assolutamente LGBT. Ed è anche interessante vedere come sempre questa questione dell'HIV, tra i vampiri si potessero il virus si poteva trasmettere tra vampiri e umani, e quindi i vampiri stessi potevano diventare un nucleo di infezione a tutti gli effetti, e anche questo è un ulteriore passaggio che va a identificare come quello stigma fu fortissimo tra la comunità LGBT, e viene rappresentato in gioco con una sorta di visione catartica.
Invece, per quanto riguarda l'identità di genere, nel libro mi sembra viene citato Eclipse Phase come uno di quei giochi che invece invitano proprio il giocatore e le giocatrici a giocare con la propria identità di genere.
Sì, decisamente. Eclipse Phase, che è un gioco della Posthuman Studios, uscito nel 2012 la sua prima versione, e attualmente è uscita un anno e mezzo fa la sua seconda edizione. È un gioco che parla appunto di questo sistema solare colonizzato dall'umanità, e non solo, poiché la Terra è stata distrutta da questo virus bioinformatico, e l'umanità si ritrova a vagare nel sistema solare colonizzando vari pianeti in un clima costante appunto di che richiama fortemente al cyberpunk, con grandi corporazioni che controllano tutto, stati ipernazionalisti e quant'altro. In questo clima molto particolare, l'identità umana può essere uploadata in questa rete informatica che scorre in tutto il sistema solare e anche oltre. Può essere uploadata e ricaricata in altri corpi, con anche una visione molto interessante sulla questione di classe, poiché chi è ricco può uploadare la sua identità in corpi biologici scolpiti perfettamente, con funzioni sociali estremamente avanzate, e può sceglierti il corpo. Chi è povero fa parte delle cosiddette clanking masses, le masse sferraglianti, che sono di base questi enormi eserciti di riserva in mano alle corporazioni, di robot poco funzionanti, senza neanche un'identità umana né una forma umana per forza, in cui appunto queste persone povere si devono applaudare per pagare in qualche modo lo scotto di essere stati salvati dalle corporazioni durante questa apocalisse che ha colpito la Terra. E in qualche modo in tutto questo emerge fortissima la visione postumana appunto di questo studio, che si chiamano Post Human Studio, che è una visione molto politica, con anche alcuni passaggi criticabili dal mio punto di vista e anche dal punto di vista di altri altre. Detto questo, è un gioco sicuramente affascinante, poiché richiama proprio non tanto l'avanzamento del personaggio nella sua forma statica, ma in un avanzamento assolutamente particolare, in cui il personaggio trasmigra la sua coscienza in corpi diversi, e più l'economia che regola il personaggio stesso che un avanzamento di livello, come invece propone Dungeons and Dragons.
Non so se... Ah, ok. No, no, invece volevo tornare un attimo indietro, tornando a parlare di Dungeons and Dragons, perché mi ha molto colpito l'ultimo saggio del libro. Scusate, sono un po' didascalica, io ho il libro davanti, quindi vado avanti e indietro e vado per capitoli, perdonatemi. In cui appunto viene riportato un'inchiesta fatta da Donne, Dati e Dadi, che è appunto un gruppo femminista che si occupa di queste questioni. Poi magari, se vuoi, ci dici tu qualcosa di più, e in cui appunto hanno somministrato questa intervista, che non vuole essere assolutamente avere, diciamo, un'ambizione statistica, che però diciamo riporta alcune risposte di alcune giocatrici in particolare, che mi hanno abbastanza colpita. In particolare vorrei leggerne una, se la ritrovo. Sì, vabbè, adesso la ritrovo sicuro. Eccola qua. È la risposta di una donna tra i 31 e i 50 anni, che parla appunto della sua esperienza di gioco in Dungeons and Dragons, e dice: molestie al personaggio a non finire. Ho dovuto rinunciare ad un personaggio che amavo e ad una sessione molto interessante perché era troppo bella, e con questa scusa gli altri giocatori, uno in particolare, mi importunavano. Dalle battute sessiste a tiro il dado per toccargli il culo, a vere e proprie aggressioni sessuali al personaggio svenuto incosciente. Al suono di uno scherzo fatto in una risata, fregandosene se lo scherzo mi metteva a disagio. Questo per poi lasciarmi indietro o escludermi dalle cose importanti, o non darmi confidenza perché ritenuta non all'altezza di comprendere le cose. Ho suicidato il personaggio alla prima occasione e mi sono tirata fuori. E ci sono parecchie risposte all'intervista di questo tipo, no? Quindi di donne che durante l'esperienza del gioco appunto vengono molestate, o vengono molestati i loro personaggi, o che appunto proprio in quanto donne vengono comunque ritenute meno abili a giocare e a ruolare. Non so bene cosa ti voglio chiedere, però insomma mi andava un po' di sottolineare questo, e anche volevo chiederti, insomma, se nella tua esperienza di giocatrice ti sei mai trovata anche tu a, non lo so, a vivere contesti di gioco in cui le cose diventassero un po' pesanti. Non che voglio i particolari, però insomma, se è una cosa che succede spesso, o se dipende insomma un po' dalla sfiga di qualcuna che si è trovata in una community particolare. E poi volevo anche chiederti cos'è questa differenza tra appunto quello che succede nel gioco. Prima parlavamo di in-game, quello che succede fuori dal gioco, out of game, e invece quello che sta a metà tra quello che è nel gioco e quello che è fuori dal gioco.
Certo. Allora, appunto, Donne, Dati e Dadi sono un collettivo di ricerca che esamina proprio le questioni di discriminazione all'interno della community giocante. Come dicevi giustamente tu, appunto, non è una ricerca con basi che vuole dare dei dati statistici, ma vuole raccogliere appunto delle opinioni, delle impressioni, ciò che emerge dalla community. Le risposte abbastanza inquietanti sono purtroppo ancora troppe, come dire. Il problema non è tanto, appunto non è tanto un problema diffuso con la discriminazione attualmente nel gioco di ruolo, ma esiste e permane, nel senso che ormai la community di gioco si è talmente ampliata, è talmente diventata una cosa grande che soprattutto nelle situazioni di raduno più grosse e al di fuori del diciamo piccole cerchie di maschi borbottanti e edgy, come si direbbe in linguaggio informatichese, è sempre più difficile e più raro trovare situazioni come quelle scritte da donne e dagli dati, eppure ancora esistono e permangono, perché questa ricerca è assolutamente recente. E questo per in qualche modo spezzare una lancia in favore della community, che appunto Donne e Dati stessa fa e costruisce, e loro stesse dicono non stiamo attaccando la community, stiamo evidenziando che però ancora dei problemi ci sono, e quindi facciamo in modo tutti e tutte di stare attente a fare in modo che questi problemi scompaiano del tutto un bel giorno e che non si ritrovino più episodi di questo tipo su nessun tavolo da gioco. Ma personalmente io di occasioni di discriminazione diretta come quelle descritte nella ricerca non ne ho mai ricevute. Devo dire che essendo io una persona trans faccio sempre fatica a sedermi a un tavolo da gioco con sconosciuti e sconosciute. In qualche modo c'è spesso uno sguardo che parte in maniera uno sguardo indagatore su di me in qualche modo. Detto questo, poi devo dire che la situazione poi è sempre rientrata e ci si è sempre trovati bene poi al tavolo da gioco. Diverso è per quanto riguarda, io gioco anche, sono anche una giocatrice di wargame, cioè mi piacciono i soldatini di base per la traduzione in italiano, e in quell'ambito invece ancora la community deve fare enormi passi, cioè il misgendering è costante e dietro l'angolo praticamente a ogni situazione ludica. E come dire, il tutto, appunto quello che descrivono Donne dalle Dati è un fenomeno che purtroppo avviene e avviene ancora, e come sottolineavi tu appunto si muove su i due piani dell'in-game e dell'out of game, cioè in-game tutto ciò che avviene tra i personaggi e out of game tutto ciò che avviene tra i giocatori e le giocatrici. Quindi sono due piani che spesso si toccano, alle volte non si toccano, ma sono due piani in cui non ci deve essere discriminazione in nessun modo. Molto spesso viene utilizzato in qualche modo la scusa del questa molestia è in game per poi molestare il giocatore e la giocatrice, e questa cosa non fa certo del bene alla community, tutt'altro. E appunto questo muoversi tra in game e out of game e utilizzare in game come gigantesca scusa è un po' la chiave del problema attuale di discriminazione all'interno del mondo ludico.
Molto molto chiaro, grazie.
Bene.
Non so se c'è qualche altra domanda barra riflessione barra argomento che non abbiamo.
Io ci riprovo, perché era una parte che a me intrigava parecchio, in realtà l'avevo mezza suggerita prima, ma non mi piacerebbe provare a ridirla, ovvero quanto secondo te è stato un fenomeno importante, rilevante, quello che riguarda la riscrittura delle regole sia da parte di piccoli gruppi che da parte diciamo di quella via di mezzo tra il manuale ufficiale del gioco, no? In alcuni giochi ci sarà parecchio questa cosa di rilasciare pacchi di regole che non erano ufficiali del gioco, ma comunque magari in alcuni ambiti diventavano diffusi. Questi questi episodi sono stati rilevanti anche per quanto riguarda questi aspetti, quindi magari hanno fatto emergere alcune anche poi magari fratture, no? tra chi il libro lo stampava e chi invece ci giocava, non lo so, c'è qualche commento,
certo.
Su
sì, scusami, effettivamente me l'hai già fatta questa domanda, mi sono persa poi nelle cubrazioni alte.
No, vabbè, te ne ho fatte tre insieme, quindi capisco.
Difficile tenere conto. No, allora, la questione, questa questione della riscrittura dei sistemi e delle ambientazioni, di base l'ambientazione del gioco essissimo viene cambiata, ovvero il contorno, il contesto, la narrazione, e l'avventura stessa. È raro che si giochino avventure prescritte, o meglio raro, è meno comune di quanto invece ci siano in giro avventure homemade, quindi fatte in casa, e attorno a un tavolo di solito si gioca spesso con avventure fatte in casa. Spesso appunto, come dicevi tu, anche i sistemi mutano, i sistemi vengono cambiati, si aggiungono le cosiddette house rules, ovvero le regole casalinghe, che vanno a modificare il sistema, vanno a cambiarlo, vanno a riscriverlo. È qualcosa di insito nel gioco di ruolo stesso, proprio a partire da quei momenti in cui la community fu attaccata in qualche modo da quell'articolo che andava a dare il malus alla forza ai personaggi femminili. Comparvero altri articoli che invece andavano a suggerire contromodifiche a questa possibilità, come comparvero invece articoli che andavano a alleggerire questo malus, perché di base la pubblicazione e il continuo ripubblicare e riscrivere le regole è parte fondativa del gioco di ruolo stesso. Il gioco di ruolo è qualcosa di hackabile, no? Di hackerabile costantemente. L'hacking del gioco rende chiunque giochi attorno a un tavolo da gioco un game designer, una game designer in qualche modo. Infatti appunto, come già accennavo, la questione dell'essere game designer è molto sopravvalutata in qualche modo, quando invece si tratta alla fine di un continuo game design che facciamo attorno ai giochi che giochiamo tutte le volte. Spesso serve il game design. Altre volte, quando un gioco è particolarmente scritto bene da una parte e anche racchiudibile in una sfera ben precisa di immaginazione, non serve l'hacking. In qualche modo l'hacking può essere anche accantonato. Devo dire che con i cosiddetti giochi tradizionali, da Dungeons and Dragons a Cyberpunk a Vampiri, già citati, diciamo, io mi sono sempre ritrovata ad hackerare i giochi, e so che più o meno chiunque lo fa, aggiungendo piccole modifiche, aggiungendo piccole regole, cambiando e stravolgendo interi sistemi di combattimento alle volte, o sistemi di interazione sociale tra personaggi e mondo circostante. Quindi si parla sempre di una questione di hackeraggio costante del gioco di ruolo, e molto spesso questo avviene. È un po' il bello del gioco di ruolo, la potenzialità della scrittura creativa da una parte, e che non richiede uno sforzo eccessivo, o meglio, non richiede una conoscenza eccessiva, come invece è la modifica di un videogioco, dove bisogna scrivere righe di codice e scolpire 3D. Ovviamente su un gioco di ruolo basta in qualche modo cancellare due righe di una regola e aggiungerne altre tre, e quella regola cambia e il gioco cambia e tutto cambia, anche appunto rischiando poi di sbilanciare il gioco, e questo è un fattore anche importante di cui tenere conto, del imparare ad hackerare a tutti gli effetti, no? Hackerare in maniera sensata, in maniera sempre rispettosa verso quello che è un sistema che comunque è stato creato per un motivo. Bisogna comprendere le motivazioni dietro quel sistema per poi poterlo modificare a tutti gli effetti. Se non si conoscono bene i sistemi di gioco, è difficile poi cambiarli a tutti gli effetti.
Senti, ti faccio una domanda un po' provocatoria, ma a te ti è mai successo di rosicare male perché qualcuno con cui giocavi o il tuo gruppo di riferimento ha deciso di cambiare qualche regola e tu proprio non volevi che venisse toccata?
Ma sì, nel senso che dipende sempre dalla regola, dipende sempre. Ma mi ricordo un episodio in particolare con un master, appunto qualche anno fa, che aveva cambiato le regole per le trappole in Dungeons and Dragons, rendendole estremamente più mortali e rendendo la classe, quindi la professione del cosiddetto ladro, del tutto inutile, se non quasi impossibile da sviluppare, senza mettere a rischio la vita del povero personaggio ogni volta. Fu un esempio. Alle volte appunto sì, mi ritrovo più ad arrabbiarmi su determinati hacking di questo tipo. La questione dell'hacking è anche molto soggettiva, io credo, allo stesso tempo anche molto collettiva, però se si prende a riferimento come collettivo il gruppo che gioca. In qualche modo l'hacking deve essere sempre fatto e proposto con molta umiltà al gruppo con cui si sta giocando. Una bonifica deve essere qualcosa di collettivo, ma in realtà lo stesso gioco di ruolo è qualcosa di collettivo. Molto spesso, essendo un gioco che offre una libertà assoluta a chi gioca, determinate situazioni si possono risolvere solo con molta calma e ragionamento collettivo. Alle volte le regole non coprono determinate sfere di influenza del gioco stesso, e in quei momenti lì bisogna con calma capire cosa fare, come e come provare a districarsi in mezzo a queste problematiche.
Ma in questi casi il ruolo del master o della mistress quanto è rilevante rispetto a invece alla ricerca di un consenso all'interno del gruppo?
È master anche al femminile,
è sempre master,
la master
mi piace tanto.
Purtroppo l'ha deciso l'Accademia della Crusca, davvero non è una cavolata, l'Accademia della Crusca è uscita con questa, però si può sempre dire mister perché comunque è anche divertente e richiama ad altri ambiti. E importantissimo il ruolo del master, della master, nel senso che richiama profondamente in realtà un ruolo di moderazione per un lungo periodo. E il ruolo della master, del master, è stato sempre visto come una specie di divinità in terra che decide il fato dei giocatori e delle giocatrici con uno schiocco di dita, che da un momento all'altro decide di far arrivare un demone che spazza via i giocatori e le giocatrici perché si è stufato di avere a che fare con i giocatori e deve andare a cena. Questo chiaramente non è mai stato in realtà il ruolo suggerito dai giochi di ruolo. In qualche modo nei primi giochi di ruolo si dava un potere tale al master che automaticamente si creavano queste meccaniche, soprattutto con dei suggerimenti molto specifici per ingannare i giocatori e le giocatrici. Alcuni giochi di ruolo lo facevano, anche meno famosi di quelli che abbiamo citato, e questo ha portato appunto a una visione del master un po' distorta rispetto a quello che poi è sempre in realtà stato, nient'altro che un arbitro, un creatore di mondi e un pacere ovviamente, e anche una persona in grado di costruire quella che è l'ambientazione e dare anima a tutti quanti i personaggi che la abitano. È un ruolo difficilissimo, tant'è che attualmente abbiamo anche tanti giochi di ruolo che sono masterless, sono quindi senza master, e si può giocare tranquillamente a svariati giochi di ruolo senza master.
Se nessun altro vuole intervenire qui, io prendo proprio la palla al balzo su questo fatto dei giochi di ruolo senza master, perché so che in cantiere Asterisco Edizioni ha anche un gioco di ruolo.
Esattamente.
Senza master.
No, ce l'ha.
Ce l'ha, quindi
ce l'ha.
È un'informazione che ci è arrivata distorta. Ci vuoi raccontare un po' di questo gioco?
Certo, allora il gioco è Duraland, è un gioco ecopunk ambientato in un futuro in Italia, anzi in un Mediterraneo, in prospettiva, per ora in Italia, in una parte dei Balcani, ma in prospettiva sarà nel Mediterraneo. In questo Mediterraneo post-apocalittico, in realtà ambientato 300 anni dopo l'apocalisse, che è un gioco che non parla di apocalisse, non parla di rifugiati e sopravvissuti che provano a sopravvivere, ma parla di come il capitalismo riesce sempre a reinventarsi nonostante tutto, di come il capitalismo riesce a rinascere dalle sue ceneri. Questo gioco appunto è un gioco di ruolo che sfrutta un sistema di etichette ed è un gioco che supera il concetto di numerificazione dei corpi, quindi i numeri non vanno più a rappresentare i corpi in questo gioco, ma solo dei descrittori narrativi che possono essere giocati in maniera similare a come si fa con i numeri, ma in maniera un pochino più ampia dei numeri, poiché si possono adattare a diverse situazioni sulla base del descrittore stesso.
Quando dici numeri intendi punteggi personaggio?
Puntesi personaggio, non c'è una caratteristica di forza, per esempio, c'è scritto se il personaggio è a forza, banalmente, forte è l'etichetta che può rappresentare un personaggio che è forte, ma non si dice la forza del personaggio che è uguale a 6. il tentativo può esultare proprio quel meccanismo di costrizione in qualche modo che va a regolare in questo caso gli esseri umani, siccome l'ambientazione è composta quasi interamente di esseri umani, non ci sono tre zombie, ma appunto va a regolare quello che è il l'essere umano in tutte le sfaccettature senza ricondurlo per forza a una matrice numerificante, quindi anche controllabile per forza in una singola maniera. E il gioco è su produzione dal basso, ormai già da un mese e mezzo, abbiamo raccolto 9.700 euro, scusate, ci mancano 300 euro per riuscire a realizzarlo, quindi su un budget complessivo di 10.000 ne abbiamo raccolti 9.700 e appunto questa realizzazione comporterà un bello spazimento di ragionamento sull'ambientazione, sul sistema che va assolutamente limato, di illustrazione da parte di Simone Sime Peratti, che è un illustratore che sta qui a Milano, e il parecchio lavoro di impaginazione, oltre che di ulteriore playtest, come si dice. E vediamo un po' cosa succederà, però ci siamo quasi, abbiamo quasi raggiunto l'obiettivo e ne siamo molto felici anche.
E a seconda di quello che la persona decide di donare su produzioni dal basso, poi riceverà a suo tempo parte, come si può dire, no?
Una ricompensa.
Esatto, una ricompensa.
Esatto. Che può
per
essere,
poter
appunto, la versione...
parte o totalmente giocare al gioco.
Esatto, esattamente.
Un po' sorpresa.
No, a seconda di quello che doni su produzioni dal basso già ti viene detto cosa ricevi.
Ah, okay.
Però tu puoi anche donare 3 euro e va bene lo stesso, e però evidentemente con 3 euro non
una pagina
ricevi
del libro. E quando scade questa raccolta su produzioni dal basso?
È il 15 marzo, quindi se desiderate questo gioco, no, poi se si raggiungerà la somma, insomma, lo si potrà trovare fra alcuni mesi, però se desiderate che questo gioco venga prodotto è importante donare entro il 15 marzo. Se poi la speranza è di raggiungere la cifra, perché manca molto poco, insomma.
Perfetto. E non so se volete aggiungere, tu che sei studio e tu che sei a Milano, qualcosa
sul libro, sul gioco,
su quello che volete.
Ah, no, io aggiungo questo perché la vera chicca, senza nulla togliere ai giochi di ruolo evidentemente, dell'anno del 2020, che è la nostra prossima uscita di libro, quindi il gioco è una prossima uscita, però sempre che sarà un libro, però non un gioco, che uscirà molto a breve, lunedì prossimo, martedì prossimo, insomma, che è un testo non nuovo, quindi non sta in questa collana incidenti di cui parlavamo prima, ma è un testo bellissimo, fondamentale, favoloso, anche molto molto discusso anche all'interno della comunità LGBT, che è La Traviata Norma, ebbene vaffanculo, sì, si chiama così il titolo, è stato creato a suo tempo dai collettivi omosessuali milanesi, è lo spettacolo teatrale che misero in piedi questi collettivi, questo collettivo, Nostra Signora dei Fiori si chiamava precisamente chi mise in piedi lo spettacolo, insieme anche a Mario Mieli, forse più conosciuto. E lo spettacolo è bellissimo, uno spettacolo, cioè il testo è lo spettacolo teatrale più altri saggi, e è bellissimo perché immaginatevi gli anni 70, insomma, perché quelli erano gli anni in questo lo spettacolo è ribaltato, quindi la norma non è l'eterosessualità ma è l'omosessualità, e quindi tutto lo spettacolo è basato sul fatto che loro sono la norma, e poi c'è tutto un ribaltamento fra pubblico e palco, insomma, è veramente bellissimo. Quindi questa è la prossima uscita di Asterisco, lunedì o martedì,
sempre reperibile sul sito di Asterisco, sì. Edizioni, o ordinabile nelle librerie, oppure per chi è a Roma, presumo che da Tuba comunque lo troveranno, si spera.